Il giardino di Albert.
La prima volta che sono stata a Londra avevo circa 13 anni. I miei genitori ci hanno portato a visitare i luoghi più iconici della città. E dopo aver visitato i parchi, abbiamo trascorso un intero pomeriggio ai Kew Gardens, che con i suoi 132 ettari è uno dei giardini botanici più estesi in Europa e con una collezione di piante viventi che è la più grande al mondo. Buonasera e ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Sono partita piuttosto da lontano, me ne rendo conto, ma l'ho fatto perché questa sera vi parlerò di orti botanici, custodi di biodiversità e di cultura. Pensate che la famosa Palm House dei Kew Gardens fu aperta nel 1844, mentre la Temperate House, inaugurata nel 1863, ad oggi ospita 1500 specie di piante provenienti da 5 continenti, comprese 3 specie estinte in natura e 70 specie rare o minacciate. Insomma, un vero tesoro. Un tesoro come ce ne sono tanti nel mondo e da noi in Svizzera. Un tesoro minacciato dal cambiamento climatico. Ai Kew Gardens è stato recentemente condotto uno studio in cui si è analizzata la biologia del patrimonio arboreo del giardino. Ebbene, si stima che più del 50% degli 11.000 alberi potrebbero essere minacciati entro il 2090, con il 45% delle specie che si troverebbero al limite del loro areale naturale e il 9% addirittura al di fuori di esso. E a soffrire non sono solo i Kew Gardens, ovviamente, ma, e questa è la buona notizia, scienziati e ricercatrici si sono messi al lavoro già da tempo per capire come affrontare la questione. Oggi vi porterò virtualmente a passeggio tra i viali degli orti botanici di Pisa, di Ginevra e delle isole di Brissago per capire come la comunità scientifica sta affrontando la questione e come si stia cercando di preservare questi preziosi scrigni di biodiversità. Marco Dantraccoli, naturalista e curatore dell'orto botanico dell'Università di Pisa.
Un orto botanico nel senso moderno del termine ha 3 scopi fondanti, partiamo da questo: quello di fare ricerca scientifica, quello di fare didattica della botanica e più in generale delle tematiche ambientali e quello di conservare la diversità vegetale, ovviamente con un occhio di riguardo a quella minacciata. Quindi un orto botanico di natura universitaria ha la possibilità per sua stessa impostazione di svolgere direttamente o di supportare la ricerca scientifica proprio grazie alle risorse e le competenze presenti nel proprio ateneo. Ma poi un altro aspetto importante si tenga in considerazione: l'orto botanico agisce proprio come un ponte trasversale tra ricerca scientifica, tutela delle biodiversità e anche società. E poi c'è un altro aspetto: appartenere a una sede universitaria permette una continuità storica. La nostra struttura ha quasi 5 secoli di vita e quindi in tutto questo tempo si sono accumulati saperi, sono passati personaggi importanti della botanica. Insomma, c'è un grande valore culturale, storico e scientifico che viaggia attraverso il tempo e per il quale l'istituzione universitaria è di fatto custode e garante.
Patriarchi vegetali, ginkgo biloba che dà il meglio di sé in questa stagione, piante ad alto fusto che ci lasciano a bocca aperta. Che mondi affascinanti! Ho raggiunto Marco Dantraccoli al telefono qualche tempo fa perché anche all'Orto Botanico di Pisa è stato condotto uno studio simile a quello di Londra.
Sì, purtroppo il cambiamento climatico non è soltanto un problema che riguarda cavilli teorici e modelli, ma qualcosa di tangibile che noi tocchiamo con mano quotidianamente. Il primo effetto che si registra in orto botanico è uno sfasamento fenologico. Cosa significa? Che i cicli vitali delle piante non seguono più l'andamento generale di fioritura, fruttificazione, cui eravamo storicamente abituati. Quindi bisogna anche rivedere le routine lavorative e gestionali, e questo purtroppo a volte non basta. Ma sicuramente l'aspetto in assoluto che ci mette più alla prova è l'aridità estiva, in particolare una bassa qualità e disponibilità di acqua delle nostre riserve idriche. E infatti ci troviamo nei periodi più critici, quelli estivi, a dover regimare questa risorsa indispensabile anche al di sotto del fabbisogno standard delle nostre piante in collezione. E questo si traduce inevitabilmente in tassi di mortalità più alti degli esemplari in coltivazione.
Ci faccia capire, Marco Dantraccoli, per noi che non siamo del mestiere, il fenomeno è quello che si chiama stress idrico.
Sì, Sicuramente l'estate calda fa parte, è proprio del nostro clima mediterraneo, però questa aridità estiva, diciamo, si è acuita. Spesso si parte già con la primavera con una mancanza di acqua. Per esempio, nelle ultime 2-3 estati abbiamo perso un giovane faggio per la siccità estiva. Altre piante, anche alberi, li troviamo in difficoltà, specie quelli più anziani, più senescenti, e quando gli alberi sono in sofferenza, vanno in stress idrico, sono anche più predisposti all'attacco di patogeni, e quindi spesso le problematiche si parte con lo stress idrico, ma poi diventano concatenate, quindi la pianta va in stress e insorgono anche altre problematiche, e la gestione è veramente complessa, ecco.
Un'altra conseguenza del cambiamento climatico, l'evento atmosferico improvviso. Anche a questo vi siete dovuti confrontare.
Certo, il cambiamento climatico determina anche un'instabilità climatica che rende alcuni eventi atmosferici imprevedibili e magari concentrati in un breve intervallo temporale, rendendoli ancora più pericolosi.
Alessio Maccagni, curatore del Giardino Botanico Cantonale delle Isole di Brissago.
Un esempio un po' emblematico, se vogliamo, sono degli esemplari di Notophagus che erano stati piantati nella regione dedicata al Cile. Notophagus sono delle piante, degli alberi che crescono nell'emisfero sud, nel sud del Cile in questo caso, e quello che abbiamo osservato alcuni anni fa è, durante dei giorni canicolari estivi con dei forti picchi di calore, queste piante sono letteralmente morte in piedi. Quindi abbiamo trovato queste foglie tipicamente sintomatiche di un danno da calore, di uno stress da calore, quindi queste foglie bronze rimaste accartocciate in pianta, e questo è un esempio della sofferenza che vediamo nella collezione. Altri esempi, proprio nel 2023, soprattutto chi sarà del Locarnese si ricorderà di questa forte grandinata che c'è stata. Noi abbiamo registrato dei picchi di vento sulle isole che hanno quasi toccato i 200 km orari, e in quell'annata abbiamo perso diverse alberature. Questi forti venti hanno divelto degli alberi, gli alberi che sono rimasti in piedi hanno subito dei forti danni al tronco, e se questo è qualcosa che effettivamente in futuro ci toccherà sempre più spesso, rappresenta comunque una seria minaccia, diciamo, per tutta quella che è la collezione del giardino.
Benvenuto al giardino di Albert, Nicola Schoenberger.
Buongiorno.
Siamo a passeggio per il Giardino Botanico di Ginevra, perché tu sei il direttore.
Giusto, da 3 anni, felicemente.
Ho raggiunto il felice Nicola Schoenberger a Ginevra perché assieme a lui sto preparando una serie sull'erbario dell'orto botanico. E già che ero lì, come potevo non passeggiare con lui tra le aiuole e le serre di questo istituto svizzero che è uno dei più importanti al mondo?
Una delle conseguenze del cambio climatico è chiaramente non solo l'area di diffusione delle piante attuale e potenziale, ma anche l'area di diffusione dei patogeni, degli insetti che mangiano le piante. E questo è preoccupante in un certo senso, perché qua siamo davanti a un bellissimo pino domestico, questi sono quei pini che conosciamo da Piazza Rezzonico di Lugano. Qui siamo evidentemente al suo limite settentrionale, ma questo è già un individuo di veneranda età, piantato quando il giardino botanico si è spostato qui, quindi 1904, erano quegli anni lì, dove tanti dei nostri vecchi alberi arrivano al secolo adesso, quindi abbiamo un po' quel problema di alberi senescenti e siccità che si aggiunge. Chiaro che il pino domestico, pianta mediterranea, per lei la siccità non è un problema, non è che bisogna annaffiare.
Però tu parlavi di patogeni, perché questa pianta è stata attaccata.
Lei non è stata attaccata, adesso non lo vedo, però sappiamo per esempio la processionaria del pino che
è arrivata fino a qui.
Sì, con il riscaldarsi del clima ha espanso la sua area di diffusione, quindi viaggia verso nord salendo le montagne. Quindi quello che sappiamo è che come conseguenza del cambio climatico ci ritroveremo ad avere situazioni come quelle legate alla processione del pino che saranno più frequenti.
Ci sono delle piante che già stanno soffrendo, di cui vi state prendendo cura?
Sì, assolutamente, soprattutto appunto questi alberi vecchi che sono come le persone, un anziano farà più fatica ad adattarsi al cambiamento rispetto a un giovanetto. Cosa dobbiamo fare? Purtroppo ci tocca soprattutto annaffiare d'estate. Non ha tanto senso irrigare un albero, perché l'albero lui deve andare a cercarsi l'acqua da solo, deve avere radici che scendono in profondità. Purtroppo è anche una cattiva educazione, perché poi tu abitui l'albero, che è già vecchio, a fare ancora meno, a muoversi ancora meno. È un po' un'ultima ratio, perché questi vecchi alberi noi vogliamo tenerli più a lungo possibile.
Alessio Maccagni.
Dall'altro lato abbiamo poi comunque magari anche, diciamo, un tornaconto un po' positivo, perché abbiamo meno gelo e quindi la nostra collezione, già un po' improntata sul clima subtropicale, ha meno rischio di subire delle gelate. Abbiamo avuto anche delle fruttificazioni un po' particolari, come le macadamie l'inverno scorso, che sono maturate, le prime macadamie chilometro zero in Svizzera, no? Che fa sempre un po' strano dirlo. Ma quello che stiamo facendo quindi adesso è andare proprio un po' a rivedere la collezione a tutto tondo, cercare un po' di capire che tipo di vegetazione può essere mantenuta sia con le condizioni insulari attuali dell'isola, quindi questa umidità maggiore, questo calore, ma anche un po' guardando ai modelli che Meteo Svizzera, per esempio, dà come possibili alternative per il futuro. E quindi tenendo conto un po' di questo clima subtropicale, umido, con estati caldi, adesso quello che stiamo facendo è veramente passando settore per settore, vedendo un po' cosa abbiamo attualmente e cosa sarebbe la comunità vegetale o il tipo di piante che meglio si adatterebbero, che avrebbero più possibilità di convivere con questo tipo di ambiente. Tutto un lavoro un po' certosino al momento in corso, ma che speriamo possa dare poi una continuità in futuro alla collezione, qualcosa di abbastanza importante, no? Mantenere una continuità storica di una collezione. Potrei farti l'esempio: il Mediterraneo era una collezione anche tra virgolette un po' storica, forse un po' una delle prime collezioni che veramente è stata citata nelle carte, e negli anni quello che abbiamo visto, soprattutto negli ultimi anni, è che queste piante avevano un limite. Magari c'era un periodo canicoloso molto umido, seguivano rapidamente dei collassi di piante. Quindi adesso in questo settore, che è uno dei primi che abbiamo iniziato a toccare, abbiamo iniziato a dire ok, ma quali piante crescono in un clima simile a quello delle isole di Brissago. Abbiamo quindi trovato delle foreste laurofile e siamo andati a cercare, ok, quali sono le piante che in natura costruiscono queste foreste laurofile, e da qui via adesso stiamo iniziando a dire ok, andiamo a cercare queste piante tra giardini botanici, vivai, provando a contattare addirittura dei parchi nazionali, e l'idea è proprio di iniziare a riportare queste piante e andare proprio a ricostruire completamente dei settori in questo senso.
Orti botanici come veri e propri laboratori a cielo aperto. D'altronde, i giardini botanici e storici sono eredi dei vecchi giardini di acclimatazione, quegli spazi botanici creati per introdurre, osservare e adattare piante provenienti da altri climi o regioni geografiche a un nuovo ambiente. Ma torniamo a Ginevra assieme a Nicola Schönenberger.
Allora, qui siamo nella parte centrale del giardino botanico, abbiamo un grande prato davanti a noi e davanti all'amministrazione, dove io ho il mio ufficio con la vista sul lago, un luogo splendido, e c'è qualche albero appunto ad alto fusto. Noi abbiamo una bella collezione di querce, quindi si tenta di mantenere queste querce, di continuare anche a sperimentare con nuove specie, ed effettivamente qui abbiamo una specie che a Ginevra non viene assolutamente coltivata da nessuna parte. Questo è un ibrido, tra l'altro le querce amano incrociarsi. Questa quercia si chiama Quercus libanerris, un ibrido naturale di una quercia libanese che si è incrociata con un cerro, che è una quercia mediterranea, diciamo. Quindi specie che vengono dal sud, genotipi meridionali, per così dire. Questo incrocio l'abbiamo piantato qui appunto quest'anno e siamo molto curiosi di sapere come si svilupperà negli anni a venire.
Come siete arrivati a questo Quercus libanerris? Perché arriva, se leggo bene, dalla Turchia. Quindi come ci si arriva a decidere di provare a sperimentare la resistenza di questa pianta, di questa quercia?
Ma questo è tutto il sapere dei giardinieri, effettivamente. Come detto, il giardino botanico qui a Ginevra ha una bella collezione di querce, quindi ci sono i giardinieri che hanno l'occhio attento sulle querce, che amano le querce anche, e quindi anche sempre una questione di preferenze personali. E noi siamo sempre, lavoriamo in reti di giardini botanici, abbiamo convegni convegni, i colleghi con cui si parla, qualcuno avrà detto: ma prova quel Quercus libanaris lì, che mi sembra una pianta interessante per il futuro, e qualche tempo dopo eccola qua. C'è un altro esempio: se tu guardi qua dietro, in questo grande vaso, che è il nostro vaso più grande, abbiamo una Phoenix canariensis. La Phoenix canariensis è quella palma di grandi dimensioni che conosciamo dai bordi mare, dai lungomari e della riviera Ligure, sono queste palme che vengono dalle Canarie molto grandi. Anche in Ticino le abbiamo, sul lungo del lago di Lugano, di Locarno, ce ne sono che crescono in piena terra. Castagnola ce n'è una molto bella all'inizio di Via Cortivo, che scende verso il sentiero di Gandria. Questa qui è in vaso, è stata coltivata in vaso sin dai tempi, appunto, dove tutti gli inverni, insomma, bisognava metterla all'interno perché fa troppo freddo. Se noi ci giriamo giusto un pochettino in là, subito qua dietro, si vede la stessa specie, molto più giovane, coltivata in piena terra. L'hanno piantata i giardinieri, qua dietro. E quindi siamo a questo limite qua. Ma possiamo sì o no a Ginevra coltivare delle palme come sui lungomari del Mediterraneo? Beh, questa palma in piena terra, neppure tanto riparata, è lì da diversi anni e prospera. È subito qua dietro, adesso la vedrai, si gira l'angolo.
Ah, eccola, guardala! Lì in piena terra. Ah, sì, certo! Vabbè, è giovanotta ma è già grandina, però,
sì,
insomma.
È fuori da 2-3 anni.
Da 2-3 anni. E resiste.
E resiste. Dopo è chiaro che i giardinieri amano sperimentare, quindi magari un giorno prenderà una gelata, chi lo sa. Però almeno avremo capito qual è il suo limite di sopportazione. E questo lavoro del scovare i limiti di sopportazione, che è un lavoro empirico dove si prova trial and error, beh, è un lavoro che noi possiamo fare come lavoro precursore per poi mettere a disposizione questo sapere a tutti quelli che gestiscono verde pubblico nelle città qua dell'Arco Lemanico.
Gli orti botanici sono strutture che hanno le potenzialità e la responsabilità istituzionale di svolgere studi e ricerche sul cambiamento climatico, cercando di conservare la diversità vegetale. E a questo proposito, anche l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa ha recentemente pubblicato uno studio volto ad indagare il grado di vulnerabilità climatica degli alberi della propria collezione. Sentiamo ancora Marco Dantraccoli, naturalista e curatore dell'Orto Botanico dell'Università di Pisa.
Noi abbiamo ricostruito le esigenze climatiche di tutte le specie del nostro arboreto, sono circa 200 specie, ricavandole tramite analisi della loro distribuzione globale, sia allo stato spontaneo che in coltivazione, per poi confrontarle con quelle che sono le condizioni climatiche attese nel breve periodo, il 2050, e per la fine di questo secolo, secondo proiezioni climatiche per la città di Pisa. Purtroppo i risultati non sono stati incoraggianti, c'è da dire. Infatti la stima è che per la fine del secolo fino al 60% dei nostri esemplari arborei potrebbe trovarsi a vivere in condizioni climatiche, principalmente intendo temperature e precipitazioni, non note ad oggi per la specie o comunque di forte marginalità, e quindi di fatto essere a potenziale rischio scomparsa. I vantaggi di un studio del genere sono almeno due. Il primo è quello di creare, come abbiamo fatto, delle mappe di rischio climatico per i nostri esemplari, per i quali cercheremo di prestare ancora più attenzione a seconda del grado di rischio, cercando di mitigare gli effetti degli stress ambientali per quanto possibile. Il secondo vantaggio è quello di avere un approccio proattivo al problema, cioè di farsi trovare pronti con un ricambio di specie nel giardino che abbiano idoneità climatica futura e quindi abbiano aspettative di vita maggiori e anche maggiore possibilità di sopravvivenza nelle condizioni climatiche che arriveranno o che presumiamo che arriveranno.
Marco Dantraccoli, ultimamente sono stati fatti anche da noi in Svizzera diversi studi sulla genetica di alcune piante vegetali. La variabilità genetica interna alle varie specie è infatti un fattore sempre più interessante per la comunità scientifica. Oggi le piante che presentano poca variabilità rischiano l'estinzione, mentre quelle che differiscono di più da esemplare a esemplare, da zona a zona, hanno maggiori possibilità di sopravvivere al cambiamento climatico. Voi vi siete concentrati anche su questo aspetto?
Sì, questa è una prospettiva fondamentale. E di certo gli orti botanici, e qui non solo quello di Pisa, ma tutti, sono strutture perfette per perseguire questo scopo. Infatti, se si riesce a conservare, se si riuscisse a conservare la diversità genetica di una specie in tutto il suo areale di distribuzione, siamo ragionevolmente convinti di riuscire a intercettare anche quei geni, quelle varianti che sono nel bagaglio genetico della specie, che magari sono già adattate a vivere in condizioni diverse da quelle in cui vive tipicamente la specie. Quindi questa varietà genetica, magari in popolazioni marginali e periferiche, potenzialmente ci possono essere già popolazioni adatte ad affrontare gli scenari climatici futuri, aumentando quindi di fatto la plasticità in risposta ai cambiamenti climatici. C'è da dire che in questo contesto gli orti botanici diventano quindi strutture fondamentali per preservare questa diversità genetica, perché per loro stessa natura e modo di procedere raccolgono materiale selvatico di provenienza geografica documentata, lo coltivano, lo studiano e lo propagano, arrivando fino a scambiarlo, magari anche sotto forma di semi, nelle reti, nei vari network che esistono a livello internazionale tra gli orti botanici. Quindi si può dire che negli orti botanici, in particolare per molte specie minacciate di estinzione, esistono proprio delle metapopolazioni in coltivazione o anche sotto forma di semi nelle banche del germoplasma, che costituiscono di fatto una sorta di backup vivente della specie.
Nicola Schönenberger, direttore del Giardino Botanico di Ginevra.
Allora, appunto, volevo portarti anche davanti a questo stabile qua. Qui noi abbiamo all'interno di questo stabile, che è la Maison du Jardinier, la casa del giardiniere, abbiamo la nostra famosa banca dei semi. È nel sottosuolo, è un grande frigo, un grande congelatore nel quale conserviamo le sementi delle specie rare minacciate della Svizzera. E le conserviamo a lunghissimo termine. Sono semi che rimangono vivi, viabili per decine, centinaia d'anni. Una delle ragioni per le quali si fanno queste banche di semi è appunto mettere in riserva delle sementi che potranno essere utilizzate e rispondere a delle condizioni climatiche di domani che non sappiamo ancora esattamente come sono. Immaginiamoci una specie minacciata che sta per estinguersi, no? Che magari cresce qui sulle montagne del Giura. Noi la conserviamo qui, il clima cambia, diventa più caldo, probabilmente un domani questa specie sparirà dalla natura e sarà difficile conservarla in situ, quindi nei suoi pascoli giurassiani, perché farà semplicemente troppo caldo o forse anche troppo secco. Quindi il fatto di congelarla e stoccarla su lungo tempo ci permetterà forse un domani, tra 100 anni, tra 200 anni, di usarla per piantarla, che so io, nel nord dell'Europa e non qui, e quindi fare quello che si chiama le traslocazioni verso nord o verso l'altitudine di specie rare e minacciate. Tutto un campo di ricerca e di applicazione che sta un po' per nascere adesso.
Quanti semi avete qua, più o meno?
Sono milioni i semi, ma decine di milioni probabilmente. Abbiamo qualche migliaio di accessioni, vuol dire qualche migliaio di raccolte dalla natura, dove magari si raccoglie un capolino di una pianta, il quale contiene decine se non centinaia di semi, e quella è un'accessione. Lo scopo di questa banca dei semi di Ginevra, che è la più grande della Svizzera, è quella appunto di conservare prioritariamente la flora rara e minacciata del nostro paese.
A che temperatura vengono conservati i semi?
Meno 25 gradi.
E c'è qualcuno che se ne occupa, che si occupa di questi congelatori, che sì, si occupa, diciamo, di accogliere i semi che arrivano?
Assolutamente, noi abbiamo dei mestieri un po' bizzarri, no? Qui al Giardino Botanico abbiamo una persona che è la nostra greniere, la nostra seminaia, se vogliamo così, è la ragazza che si occupa della pulizia, del confezionamento e del trattamento di tutti questi semi. Dopo lei è inserita in un progetto ben più vasto, sono 2-3 persone che lavorano in questo ambito qui, che sono in rete anche a livello svizzero, e non si tratta solo di conservare i semi, chiaramente si tratta anche di fare ricerca scientifica attorno a questa tematica.
Ogni tanto ci si chiede se valga la pena, perché noi non sappiamo se poi queste specie che spariranno per esempio dal Giura saranno poi in grado veramente di ritornare in situ o da qualche altra parte. Quindi perché conservare i semi così a lungo?
Allora, è chiaro che noi a priori abbiamo qualche indicazione, ma non certezze di sapere quali sono le specie che saranno meglio adattate al clima che arriva. Quindi vogliamo conservarle tutte, soprattutto quelle rare, per poi avere la scelta a disposizione tra 100 anni, tra 200 anni. Questo è già di per sé motivo sufficiente. Poi è anche vero che l'evoluzione di una nuova specie necessita tempi molto lunghi, si parla dei tempi geologici. Il cambiamento climatico di oggi è molto molto più rapido, quindi non è che la biodiversità si perde per via del cambio climatico, ma c'è tempo per formarsene una nuova. Non è così, si perde e basta, e quindi dobbiamo conservarla sia in situ, nelle riserve naturali, ex situ nelle nostre collezioni viventi sotto l'occhio attento di giardinieri, ma anche ex situ in banche di semi, in congelatori, dove si conservano a lunghissimo termine.
Siamo alla fine di questa puntata del Giardino di Albert e io ringrazio Mauro Benzoni per l'assistenza tecnica e i miei ospiti Marco Dantraccoli, naturalista e curatore dell'Orto Botanico dell'Università di Pisa, Nicola Schönenberger, direttore del Giardino Botanico di Ginevra e Alessio Maccagni, curatore del Giardino Botanico Cantonale delle Isole di Bristago. Li ringrazio per averci raccontato le sfide che ci attendono, ma anche per averci emozionato. Cioè, io mi sono emozionata e mi emoziono sempre quando incontro persone che si spendono per la natura e che si impegnano affinché la biodiversità possa essere conservata e preservata. Certo, non abbiamo la sfera di cristallo e non sappiamo se quello che stiamo facendo adesso sarà efficace in futuro, ma impegnarsi e condividere le proprie esperienze è un dovere di tutti. Buona serata.